Adesso ci troviamo di fronte a un profeta molto particolare, Giona. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo: Levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Ninive era una grande città. Infatti gli storici dicono che era la più grande del mondo antico. C'è un riferimento più avanti nel libro di Giona che dichiara che la città era di 3 giornate di cammino, e ciò significa che ci volevano 3 giorni per attraversare Ninive a piedi. Quindi era davvero una grande città. Infatti la popolazione, senza dubbio, era piuttosto grande, perché c'erano 60.000 bambini a Ninive, che non sapevano distinguere la mano destra dalla sinistra. Ora questo è qualcosa che i bambini imparano a circa 4-5 anni. Quindi avendo una popolazione di 60.000 persone sotto i 5 anni d'età, si può arrivare ad una stima approssimativa totale della popolazione a quei giorni. Una grande città, ma con un grande problema, la malvagità. Ninive era la capitale dell'impero assiro. Storicamente gli assiri erano molto crudeli. La storia ci racconta di come gli assiri mutilavano i loro nemici in guerra, come dissacravano i corpi delle vittime della guerra, incidendoli, mutilandoli, tagliando le loro orecchie, i nasi, o tagliando la lingua ai prigionieri. Erano terribilmente crudeli nell'infliggere mutilazioni sui prigionieri di guerra che catturavano. Così la storia ci racconta che c'erano delle città che quando erano circondate dall'esercito assiro e non avevano via di scampo, gli abitanti commettevano suicidio di massa. L'impero assiro è stato l'impero che infine ha conquistato il regno del nord, Israele, e poi si è messo contro il regno del sud, circondando Gerusalemme. La città fu isolata e messa sotto assedio. Il re dell'Assiria, Sennacherib, mandò Rabshakeh da Ezechia con lettere minatorie e blasfeme contro Dio. Ed Ezechia prese quelle lettere, le mise davanti all'Eterno e disse: Signore, guarda ciò che sta dicendo. E nelle lettere era scritto che li avrebbero mutilati e torturati dopo la loro caduta. Quindi Ezechia apre le lettere davanti all'Eterno e dice: Guarda le cose che stanno dicendo che faranno, Signore, e sono in grado di farle. Ma il profeta Isaia disse a Ezechia: Ezechia, guarda, non preoccuparti, Dio si prenderà cura di te, Dio ti libererà dalle mani degli assiri. Per la mano dell'Eterno essi torneranno indietro, e il re di Assiria sarà assassinato nella propria patria. Quindi non ti devi preoccupare, Ezechia. Semplicemente confida in Dio, Lui si prenderà cura di tutto. Ma era difficile confidare in Dio a causa dell'enorme esercito assiro, più di 185.000 uomini che circondavano la città di Gerusalemme. Erano stati privati dei loro rifornimenti, e quelli si avvicinavano alle mura e gridavano alla gente: Non vi inganni né vi induca Ezechia a confidare nell'Eterno. Dove sono gli dèi degli Israeliti? Dove sono gli dèi di Siria? Dove sono gli dèi di queste altre nazioni che abbiamo conquistato? Essi non furono in grado di liberarli dalle nostre mani, e nemmeno il vostro Dio vi libererà dalle nostre mani. Non credete alle parole di Ezechia quando dice confidate nell'Eterno. E gli uomini tremavano dalle mura mentre sentivano queste minacce. Avevano sentito di come avrebbero eliminato ogni uomo in Israele, torturandolo e mutilandolo. Ma Isaia diceva: Ehi, stai tranquillo, Ezechia, non preoccuparti. Dio si occuperà di questo e lui li consegnerà nelle tue mani. Non preoccuparti. E una mattina, quando i figli di Israele si alzarono e guardarono oltre le mura per vedere l'accampamento degli Assiri, ecco con loro grande stupore. Gli assiri erano tutti cadaveri. 185.000 uomini giacevano morti a terra. In quella notte l'angelo dell'Eterno era passato in mezzo all'accampamento degli Assiri, distruggendoli. Il re Sennacherib era fuggito verso la Siria e dopo essere entrato nella casa del suo dio Nisroch, i suoi due figli l'assassinarono e poi si rifugiarono nel paese di Ararat. Così un altro figlio di Sennacherib regnò al suo posto. Ma la Siria era ormai a terra. Ora, il momento in cui Dio disse a Giona di andare a profetizzare a Ninive, quella città grande e malvagia, era il momento in cui la Siria stava crescendo in potenza. La Siria non era ancora diventata la potenza dominante mondiale. A questo punto c'era una grande competizione tra l'Egitto e la Siria, ma la Siria stava pian piano crescendo in forza e potenza e stavano diventando una vera minaccia per Israele e per Giuda. Proprio nel momento in cui l'Eterno disse a Giona: «Levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me». Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. Ninive si trovava a nord-est di Israele. Giona si è imbarcato in una nave che andava verso ovest, perché voleva fuggire dalla chiamata di Dio. Ora Dio qui lo chiama ad andare a predicare ai gentili, cosa che lui non voleva fare. Riteneva che la salvezza spirituale era esclusivamente per i giudei e non per i gentili. Giona non voleva proprio andare dai gentili. Così se ne va a Joppe, cercando di scappare dalla chiamata di Dio di andare dai gentili. Ed è interessante che dopo diversi anni, in questa stessa città portuale di Joppe, Pietro si trovava sul terrazzo della casa di Simone, conciatore di pelli, e aveva visto un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi, dentro il quale vi erano tutte le specie di fiere e rettili. E il Signore aveva detto a Pietro: «Pietro, alzati, ammazza e mangia». E Pietro: «Niente affatto, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». La risposta di Dio: «Le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure». E dopo che questo è accaduto 3 volte, Pietro si chiede: «Ma che significa questo?». Allora il Signore gli risponde: «Ecco, 3 uomini ti cercano. Scendi e va con loro senza alcuna esitazione. Dopo ti dirò cosa devi dire». Joppe è stato il luogo dove Pietro è stato chiamato a portare il Vangelo ai gentili, ai pagani. È interessante come le cose sembrano sempre tornare indietro. Giona è andato verso Joppe per prendere la nave ed evitare di predicare il Vangelo ai gentili, ed è stato a Joppe che il Signore ha chiamato Pietro e gli ha detto di andare a predicare ai gentili. E la porta del Vangelo è stata aperta ai gentili da quel momento. Giona stava cercando di fuggire dalla presenza dell'Eterno, dirigendosi a Tarsis. Gli studiosi biblici sono in disaccordo per quanto riguarda la posizione geografica di Tarsis. Alcuni dicono che sia parte della Spagna, ed altri invece dell'Inghilterra. Comunque la maggior parte degli studiosi sembra propendere per l'Inghilterra. Ovunque fosse Tarsis, era il più lontano avamposto del mondo conosciuto a quel tempo. Non si poteva andare oltre Tarsis. Era proprio la fine. Era il luogo più lontano che si potesse raggiungere. Al di là di Tarsis c'era quel feroce Atlantico, e lì da qualche parte c'era quel precipizio, quella voragine dove le navi cadevano nell'oblio. Le navi non tornavano mai dai viaggi sull'Atlantico. Sicuramente saranno andati oltre il confine del mondo da qualche parte e sono scomparsi. Quindi Tarsis era il luogo più lontano del mondo conosciuto ed era lì che Giona stava andando. Mi allontanerò da Dio il più possibile. Me ne andrò a Tarsis. Mi nasconderò dalla chiamata di Dio e dalla presenza dell'Eterno. Ora, ci sono molte persone che commettono l'errore di cercare di localizzare Dio, come se Dio dimorasse in un luogo piuttosto che in un altro, come se Dio dimorasse di più qui in chiesa che a casa tua. O volevo andare in chiesa a pregare per stare più vicino a Dio. Mi piace andare in cima alle montagne per pregare, perché sono molto più vicino a Dio lassù, a 5.000 metri. Come se Dio fosse da qualche parte nel nostro vasto universo. Chiaramente sarebbe ancora meglio se si potesse salire su una mongolfiera, oppure andare nello spazio o roba del genere, per essere più vicini a Dio. Ma non è così. Dio riempie ogni spazio in questo vasto universo, o in qualunque altro universo che esista. Quindi Giona sta parlando di fuggire dalla presenza di Dio. Ma non si può. Anche se dovessimo entrare in uno di questi buchi neri, in un altro universo, vedremmo che Dio è anche lì e riempie quell'intero universo. Gesù disse: Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Nella casa del Padre mio, quanto vasta è la casa del Padre? Abbastanza vasta da contenere molte dimore. Quelle dimore potrebbero anche essere universi dentro i buchi neri, dentro altri buchi neri, dentro altri buchi neri. L'Apostolo Paolo, mentre parlava con i filosofi epicurei all'Areopago, disse loro: Io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Questo è il Dio di cui vorrei parlarvi. Perché egli è colui che creò i cieli e la terra e tutto ciò che esiste in essi, e in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Sono circondato da Dio ovunque mi trovi, non posso sfuggire da lui. Il salmista Davide disse: Se salgo in cielo, tu sei là, se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Non possiamo sfuggire da Dio. Siamo circondati da Lui. Per questo è sbagliato cercare di localizzarlo. Ora, quando frequentavo la scuola domenicale, l'insegnante ci insegnava che era sbagliato andare agli spettacoli. E ci raccontava la storia del ragazzino che, passando vicino al teatro, aveva visto scritto fuori il titolo dello spettacolo e voleva tanto entrare a vederlo. Ed era davvero tentato di entrare, ma sapeva che il Signore non lo voleva lì dentro, perché se ci fosse stato il rapimento, lui sicuramente non sarebbe stato rapito. E io avevo questo peso in testa quando ero un bambino. Quindi il ragazzino diceva: Signore, se non ti dispiace aspettarmi qui fuori, tornerò da te in un'ora e mezza. Come se si potesse lasciare la presenza del Signore, o come se lasciassimo la presenza del Signore quando gli voltiamo le nostre spalle. Non è così. Siamo sempre circondati da Dio, indipendentemente da dove ci troviamo. E ritengo questo un concetto importante da comprendere bene. Non possiamo fuggire da Dio. Quando il re Ben-Hadad interrogava i suoi generali a causa dell'apparente falla nel sistema di sicurezza, lui stava avendo problemi perché i suoi generali gli dicevano: Senti, saremo fedeli a te e non lasceremo trapelare questa informazione. Il problema è che c'è un profeta in Israele, che sa anche le cose che uno dice a sua moglie in camera da letto. Ora, come poteva il profeta sapere tali cose? Perché Dio gliele rivelava. Vedete, è impossibile evitare Dio, a prescindere da dove ti trovi. Non puoi scappare da Lui. Era una bugia il pensiero che Giona potesse scappare da Dio. Era una bugia pensare che sarebbe stato meglio per lui evitare sia Dio sia la sua chiamata per lui. Quello era un inganno, una bugia. Molte persone vivono sotto quello stesso inganno. Starei molto meglio se potessi evitare la volontà di Dio per la mia vita. Sono in grado di determinare ciò che è meglio per me anche meglio di Dio. So anche ciò che è meglio per il suo popolo, più di quanto sappia lui. Se vado a Ninive e predico il Vangelo a quei pagani, allora Dio, buono come è, probabilmente li perdonerà invece di distruggerli. E se non vengono distrutti, saranno loro a distruggere il nostro popolo. Io non ci vado. Me ne andrò a Tarsis. Mi allontanerò da Dio il più possibile. Quindi Giona se ne andò a Joppe per poi fuggire verso Tarsis dalla presenza dell'Eterno. Salì su una nave, pagò la tratta e scese nello scafo cercando di fuggire dalla sua presenza. Ma l'Eterno scatenò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta sul mare, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai, spaventati, gridarono ciascuno al proprio Dio e gettarono in mare il carico che era sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona era sceso nelle parti più recondite della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Ora la gente ha problemi con gli aspetti miracolosi del libro di Giona. Solitamente la cosa che crea loro più problemi è il fatto che Giona sia stato inghiottito da un grosso pesce. Ma in realtà qui vediamo evidenze della mano di Dio ancora prima di arrivare al pesce. La tempesta era stata mandata da Dio ed era una tempesta miracolosa. E Giona che riesce a dormire in mezzo ad una tempesta del genere è anche quello un miracolo da notare. Siete mai stati in una barca scossa da una tempesta? Giona era sceso nello scafo e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: "Che fai così profondamente addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo." Poi si dissero l'un l'altro: "Venite. Gettiamo le sorti per sapere a causa di chi ci è venuta addosso questa sciagura." Così gettarono le sorti, e altro miracolo, la sorte cadde su Giona. Allora gli chiesero: "Spiegaci dunque per causa di chi ci è venuta addosso questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?" Egli rispose loro: "Io sono un ebreo e temo l'Eterno, il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Io temo il grande Dio, Yahweh, il creatore dell'universo." Il teologo, filosofo e pastore presbiteriano Francis Schaeffer dichiara che il termine Dio è usato molto spesso oggi senza una specifica definizione. E quando parliamo di Dio, dobbiamo essere più specifici. E dobbiamo dire il Dio vivente, il creatore del cielo e della terra, affinché la gente sappia a quale Dio ci riferiamo, perché ce ne sono molti di dei. E la gente usa il termine Dio così liberamente che lo usa per esprimere qualunque cosa. Quindi Giona qui definisce Yahweh come colui che ha creato il mare e la terra. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: "Perché hai fatto questo?" Essi infatti si erano resi conto che egli fuggiva lontano dalla presenza dell'Eterno, perché lo aveva loro detto. Giona disse loro che stava cercando di fuggire dalla presenza di Dio, dalla sua chiamata di andare a predicare ai gentili. Essi gli dissero: "Cosa dobbiamo farti perché il mare si calmi per noi?" Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose loro: "Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa grande tempesta vi è venuta addosso per causa mia." Tuttavia, visto che Giona aveva pagato la tariffa, non era cortese gettare un passeggero pagante a mare. Quegli uomini remavano con forza per riportare la nave a terra, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso contro di loro. Perciò gridarono all'Eterno e dissero: "Deo Eterno, Non lasciare che periamo per la vita di quest'uomo e non renderci colpevoli di sangue innocente, perché tu, Eterno, hai fatto come hai voluto. Dio, non incolpare noi. Stiamo per gettare quest'uomo in mare. Non vogliamo perire per colpa sua. Ma Dio, non incolparci per averlo gettato fuori, perché sei stato tu a portarci tutto ciò a causa sua. Perciò Dio abbi misericordia di noi quando lo getteremo in mare. Quindi presero Giona e lo gettarono in mare, e altro miracolo, la furia del mare si calmò. Vedete, il miracoloso si intreccia attraverso tutto il libro di Giona. Quegli uomini allora, presi da un grande timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero voti. Immagino la scena che deve esserci stata su quella nave quando hanno visto tutto questo. Ora l'Eterno aveva preparato, più precisamente designato, un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. L'Eterno aveva preparato un grosso pesce. Che tipo di pesce era? La Bibbia non ce lo dice. Se era un capodoglio o un grosso squalo, non importa. Io credo sia successo davvero, perché si trova qui nella parola di Dio. Ora qui chiaramente è dove i critici biblici se ne approfittano, e si può leggere in molti commentari e dizionari biblici della leggenda di Giona o del mito di Giona. O si può leggere del tentativo degli uomini di dare qualche sorta di spiegazione naturale di come non sia stato veramente un pesce, ma un'altra nave che si accostò e il capitano tirò Giona fuori dall'acqua. E guarda caso il capitano stava andando in direzione di Joppe, quindi gli diede un passaggio facendolo arrivare sano e salvo. E si possono leggere tante spiegazioni logiche, tra virgolette, date dagli uomini, i quali cercano di rimuovere tutto il soprannaturale dalla storia. Il vero problema con il libro di Giona è che anche Gesù ci credeva. Questo è il problema per i critici del libro di Giona. E io personalmente preferisco stare con Gesù, invece che dalla parte di tutte le critiche che ho letto. Credo che Gesù ne sapeva molto di più di questi cosiddetti studiosi, che si ritengono saggi, i quali scrivono con la sapienza terrena dell'uomo e cercano di sottovalutare gli aspetti miracolosi di Dio. Gesù fa un paio di riferimenti a Giona. Uno di questi riguarda l'esperienza di Giona in questo pesce. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Gesù dice questo agli scribi e ai farisei, i quali gli chiedevano un segno. Dopo che Gesù aveva già operato molti miracoli, essi ancora lo interrogavano dicendo: mostraci un segno che tu sei il Messia. E Gesù rispose loro dicendo: una generazione malvagia ed adultera richiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Così dunque Gesù si riferisce all'esperienza di Giona come ad un'esperienza reale e letterale, e per questo motivo io l'accetto come tale, e non ho alcun problema a riguardo. Perché credo che Dio abbia creato delle creature di cui noi non conosciamo nemmeno l'esistenza, e che sono sicuramente capaci di inghiottire un uomo e tenerlo in vita per un periodo di tempo. Non ho dubbi riguardo la capacità di Dio di creare. Quando guardo la vasta creazione, non ho dubbi riguardo la sua abilità di creare. Affermano che la gola della balena sia troppo stretta per inghiottire un uomo. Beh, per alcuni tipi di balena è vero, ma c'è il capodoglio, nel cui stomaco hanno trovato i tentacoli di un calamaro di 1,5 metri di diametro. Quindi evidentemente aveva mangiato quella porzione del calamaro. Ci devono essere dei calamari giganti e che non abbiamo mai visto negli oceani. Infatti hanno trovato le impronte delle ventose di alcuni calamari che avevano 30 centimetri di diametro, calamari davvero giganti nelle profondità degli oceani. Mi piacerebbe tantissimo vedere una di queste balene e uno di questi calamari. Sarebbe grandioso se si riuscisse a registrare una scena di queste. Uno di questi calamari giganti con tentacoli di 1,5 metri di diametro e ventose di 30 centimetri. Dio ha creato delle creature interessanti che vivono nelle profondità dei mari, che indubbiamente non abbiamo ancora visto. Dio disse a Giobbe: Ehi Giobbe, tu pensi di avere tanta conoscenza, ma hai mai visto questo o quello o quest'altro? È davvero al di là della nostra comprensione. Quindi Giona è rimasto 3 giorni e 3 notti dentro la pancia di questo grande pesce. Allora Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce. Giona deve essere stato un uomo davvero testardo. Ha aspettato 3 giorni e 3 notti prima di iniziare a pregare. Era determinato a non portare il Vangelo ai gentili. Era determinato a non andare. Non si è mosso per 3 giorni e 3 notti. Ora descrive le condizioni in cui si trovava. E disse: Nella mia sventura ho gridato all'Eterno, ed egli mi ha risposto dal grembo dello Sheol. Ho gridato. Giona forse credeva di essere morto e di trovarsi all'inferno a causa delle condizioni in cui si trovava. Dopotutto lui stava cercando di fuggire da Dio e faceva molto caldo, probabilmente 37 gradi, se si trattasse di una balena che è un mammifero, più l'umidità all'interno dell'animale, i succhi gastrici intorno a lui, le alghe avvolte intorno alla sua testa. Nella mia sventura, dall'inferno ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Mi hai gettato in un luogo profondo, nel cuore dei mari. La corrente mi ha circondato, e tutti i tuoi flutti e le tue onde mi sono passati sopra. È interessante che la maggior parte delle sue preghiere si trovino nei salmi. Evidentemente Giona aveva una buona conoscenza dei salmi, perché questa preghiera la si può trovare lì. E questo potrebbe essere un piccolo compito piuttosto interessante per voi da svolgere: prendere le vostre concordanze bibliche e trovare i riferimenti della preghiera di Giona. Lui salta da un salmo all'altro nella sua preghiera. Peccato che non è arrivato al salmo 139. Perché lì avrebbe scoperto che non si può scappare dalla presenza di Dio, così avrebbe risparmiato un sacco di problemi. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Lui li conosceva bene perché li cita nella sua preghiera, ma non è interessante il fatto che spesso ignoriamo delle cose importanti. Allora ho detto: sono stato scacciato dalla tua presenza. Salmo 31, 22. Eppure guarderò ancora verso il tuo santo tempio. Vi ricordate quando Salomone stava dedicando il tempio e disse: Signore, se il tuo popolo si dovesse trovare in difficoltà, se fossero portati in cattività dal nemico, o se dovessero mai trovarsi in un paese straniero, quando si rivolgeranno verso questo tempio? Tu ascolta dal cielo il luogo della tua dimora e rispondi. Ora come facesse a sapere in quale direzione si trovasse il tempio non lo so. Certamente non aveva alcun riferimento, ma si rivolse verso ciò che evidentemente credeva fosse la direzione del tempio per pregare all'Eterno. Le acque mi hanno circondato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto. Le alghe si sono avvolte intorno al mio capo. Sono disceso fino alle fondamenta dei monti. Quindi è disceso giù talmente tanto che era davvero molto buio. Sicuramente un'esperienza orribile dovuta al movimento all'interno. Probabilmente aveva il mal di mare. Davvero terribile. La terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. Quando la mia anima veniva meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo santo tempio. Ora Giona condivide la lezione preziosa che ha imparato. Ha imparato nel modo più duro, ma comunque condivide la sua esperienza, in modo che noi possiamo imparare nel modo più facile. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Se stiamo andando dietro ad un'insidia o una bugia, stiamo soltanto rendendo le cose più difficili per noi e stiamo cercando di evitare quello che è il meglio per noi. È un inganno pensare che ne sappiamo di più di Dio, che noi sappiamo ciò che è meglio per la nostra vita. È un inganno pensare che possiamo trovare felicità all'infuori di Dio, o che possiamo fuggire da Lui, dalla sua chiamata o dalla sua presenza. E se cercassimo di farlo lo stesso, attireremmo soltanto sofferenze e catastrofi su di noi. Stai dimenticando la misericordia che è stata mostrata verso di te, perché Dio è misericordioso, Dio è amorevole, e qualunque cosa ha in mente per noi è la miglior cosa che ci potrebbe mai capitare, anche se non pensiamo sia così. Forse Dio ci sta chiamando a qualcosa e noi stiamo cercando di fuggire, e magari pensiamo: oh, quella è l'ultima cosa che vorrei fare. Non vorrei mai farlo. E stiamo cercando di scappare perché abbiamo paura che per fare ciò che Dio ci sta chiamando a fare verremo privati di tutto. E così pensiamo: oh, io non lo posso fare, io non voglio fare questo. E cerchiamo di evitare la chiamata di Dio. In realtà, se cerchiamo di evitare la volontà di Dio e di fuggire dalla sua volontà, evitiamo ciò che sarebbe la miglior cosa che ci potrebbe mai capitare. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Stiamo creando il nostro proprio inferno, una miseria sulla quale ci troveremmo fermi, e quella miseria è creata da noi stessi e proviene dalla nostra propria stoltezza nel pensare che sappiamo più di Dio ciò che è meglio per noi. Eppure tutti ci siamo trovati in questa posizione nelle nostre vite, vero? Certe volte crediamo di sapere meglio di Dio ciò che ci renderà felici e ciò che è meglio per noi. E mentre guardo indietro alle circostanze della mia vita, quando mi trovavo a osservare queste menzogne e quando avevo abbandonato il cammino che Dio aveva preparato per me e pensavo che potevo trovare maggior felicità e maggior piacere lasciando il suo cammino, oggi guardo indietro a quelle esperienze e mi rendo conto che erano le esperienze più miserabili di tutta la mia vita. Le sofferenze che ho portato su me stesso e sugli altri, quando ho creduto di sapere meglio di Dio ciò che mi avrebbe fatto felice. E ho creato un inferno nel quale ho vissuto, finché, come Davide, ho confessato il mio peccato davanti all'Eterno e ho ricevuto il suo perdono, la sua purificazione e la cancellazione del mio peccato, ed è stata restaurata la mia comunione con Dio. Non essere in comunione con Dio significa essere nell'inferno. Questo è l'inferno, non essere in comunione con Lui. Il solo pensiero di non essere in comunione con Dio eternamente è impensabile. Per cui Giona dichiara: ma io con voci di lode ti offrirò sacrifici. Ora non poteva offrire un agnello o nessun'altra cosa lì dove si trovava. Giona non poteva accendere un fuoco e offrire un sacrificio a Dio dentro la balena, per cui si è dovuto limitare offrendo un sacrificio di ringraziamento a Dio. Questa è l'offerta che siamo incoraggiati ad offrire a Dio nell'Epistola agli Ebrei, nel Nuovo Testamento. Offrire a Dio un ringraziamento di lode. che è un sacrificio ben accetto davanti a lui, e adempirò i voti che ho fatto. Chiaramente sta dicendo: Dio, mi arrendo, andrò a Ninive, così adempirò il voto che ho fatto. E riconosce che la salvezza appartiene all'Eterno. Che lezione importante per voi, per me. La salvezza non viene dalle nostre opere, non viene dai nostri propri sforzi. Ho cercato per molto tempo di piacere a Dio con le mie opere e i miei sforzi. Conoscendo la storia del ragazzino che lasciava Gesù fuori dallo stabile quando andava al teatro, io non andavo al teatro. E cercavo di giustificarmi con le mie proprie opere. Ma che giorno glorioso è stato quando ho imparato la lezione che Giona ha dovuto imparare. La salvezza appartiene all'Eterno. E ho imparato dopo molte esperienze amare, esperienze dolorose ed insuccesso, cercando di fare ciò che era giusto, ma non riuscendo mai. Quindi mi sentivo sempre un fallimento davanti a Dio. Vivendo questo tipo di cristianesimo come una sorta di yo-yo, su e giù, grandi successi e tremende delusioni, finché sono giunto alla verità che Giona aveva scoperto dentro la balena, che la salvezza appartiene all'Eterno. Allora mi sono riposato in Dio. Oh, che giorno glorioso è stato, quando ho cessato le mie fatiche. E sono entrato nel suo riposo. Uno dei giorni più felici di tutta la mia esperienza cristiana, quando Dio mi ha insegnato questa verità. La salvezza appartiene all'Eterno. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta, dicendo: Levati, va a Ninive, la grande città, e proclama ad essa il messaggio che ti comando. Così Giona si levò e andò a Ninive. Dio molte volte ci riporta indietro in quei punti dove abbiamo fallito e da lì ricomincia tutto da capo. Io dico spesso riparto da zero. Mi domando quante volte Dio mi ha portato di nuovo a zero, di nuovo in quel momento di insuccesso, per poi dire bene. E da lì ho ricominciato di nuovo. Non possiamo davvero andare avanti finché non conquistiamo quell'area di insuccesso. Non possiamo continuare nel progresso di Dio nelle nostre vite finché Lui non ha operato in quelle aree. E quando il Signore ci riporta a quelle cose, allora ci tocca affrontare gli stessi problemi di nuovo, ma con obbedienza al Signore. E così andiamo avanti. Così Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una città molto grande davanti a Dio. Di 3 giornate di cammino, cioè ci volevano 3 giorni per attraversare da un lato all'altro la città. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicando diceva: Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Allora i Niniviti credettero a Dio. Che cosa straordinaria! Indubbiamente Giona nel suo cuore non era contento di ciò che stava facendo, e questo ci viene rivelato più avanti nel testo, la rabbia di Giona verso Dio per non aver distrutto Ninive. Lui ancora odiava queste persone, non voleva che Dio operasse nelle loro vite, e si trovava lì soltanto perché era meglio che sciogliere nei succhi gastrici del pesce. Notate che non c'era alcuna speranza nel suo messaggio. Nessuna chiamata al ravvedimento, nessuna esortazione amorevole, soltanto un messaggio di giudizio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma la gente credette in Dio nonostante il dispiacere di Giona. Proclamarono un digiuno e si vestirono di sacco, dal più grande al più piccolo di loro. Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per decreto del re e dei suoi grandi fece quindi proclamare e divulgare in Ninive un ordine che diceva: Uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non mangino cibo e non bevano acqua. ma uomini e bestie si coprano di sacco e gridino a Dio con forza, ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Che potente chiamata al ravvedimento! Persino gli animali, non date loro da mangiare, e che il muggito del bestiame per la fame sia come un grido a Dio per ricevere misericordia, che questo sia un grido a Dio per ottenere misericordia. Dunque un ravvedimento generale del popolo, si coprono di sacco e si ravvedono davanti a Dio, gridando a Dio. Ora, il secondo riferimento che Gesù fa di Ninive lo troviamo mentre parla con gli scribi e i farisei, dove dice: i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. Gli uomini di Ninive si pentirono alla predicazione di questo profeta arrabbiato, che aveva predicato soltanto il giudizio di Dio. E qui Gesù, il Figlio di Dio, era venuto dichiarando alla gente l'amore di Dio, incoraggiandoli a sperimentare l'amore di Dio, a ricevere l'amore di Dio. Eppure non si sono pentiti. Così gli uomini di Ninive nel giorno del giudizio staranno in piedi e punteranno il dito contro questa generazione, coloro che non si sono ravveduti, quelli che non hanno cercato Dio, e li condanneranno, perché loro si ravvidero alla predicazione di Giona. Si erano pentiti, vestendosi di sacco, persino il re aveva messo da parte le sue vesti per vestirsi di sacco. Gli animali, tutti quanti si unirono a questo pentimento di tutta la città. Su quale base si sono pentiti? Giona non aveva detto: ravvedetevi, altrimenti verrà la distruzione. Non aveva affatto predicato il ravvedimento, infatti non voleva che si pentissero. Si era anche arrabbiato quando si sono pentiti. Uno degli unici predicatori nella storia che sperava di non avere un ministero di successo. Comunque si sono pentiti lo stesso. Chissà che Dio non si volga, non si penta e metta da parte la sua ira ardente e così noi non periamo. Chi lo sa? Forse se ci pentiamo Dio avrà misericordia. Non lo sappiamo. Non c'è nessuna promessa di misericordia, nessuna promessa di grazia per queste persone, soltanto un messaggio di giudizio. Eppure confidavano che ci sarebbe stata qualche speranza per loro. Chi lo sa, forse. Ehi, noi non dobbiamo mettere la nostra fede o la nostra speranza su un filo così sottile. Vi posso assicurare questa sera stessa che se vi ravvedete, Dio è pieno di grazia, misericordioso, e vi perdonerà. Non dobbiamo mettere la nostra speranza su un forse. Vi posso assicurare, tramite la parola di Dio, questa sera stessa che Dio vi perdonerà se vi pentirete e vi allontanerete dalle vostre vie malvagie, dal vostro cammino peccaminoso. Dio sarà pieno di grazia e misericordioso verso di voi. Sarete lavati e purificati dai vostri peccati e diventerete figli di Dio. Questo vi dichiaro sulla base della parola immutabile di Dio. Queste persone non avevano questo tipo di speranza, non avevano questo tipo di messaggio. Tutto quello che avevano era un chi lo sa, forse. E su un filo così sottile hanno messo la loro speranza, hanno abbandonato le loro vie e si sono ravveduti. Quando Dio vide ciò che facevano, e cioè che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male. Ora, di nuovo, questo è il problema che incontriamo quando descriviamo con le nostre parole le azioni di Dio. Tutto quello che abbiamo sono i termini umani. Dio è l'infinito, Dio eterno, ma noi siamo uomini finiti. E quando parliamo tra di noi, dobbiamo usare termini adatti alla dimensione finita dell'uomo, perché non abbiamo termini infiniti e ci sono cose di cui non possiamo nemmeno parlare, perché non ci sono parole o linguaggi riguardanti queste cose che possiamo capire. Gesù, cercando di parlare riguardo cose spirituali a Nicodemo, gli disse: Guarda, Nicodemo, tu sei un maestro degli ebrei, eppure quando parlo di cose terrene tu non le capisci. Come potrei mai parlarti di cose celesti? L'apostolo Paolo, dopo essere tornato dal suo viaggio in cielo, disse: Ehi, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, ma so che fui rapito fino al terzo cielo e udii cose che sono impossibili da descrivere. Infatti sarebbe un crimine cercare di descriverle. Sarebbe un'ingiustizia, perché non esistono parole che possono descrivere l'estasi, le cose che ho sperimentato, le cose che ho udito, le cose che c'erano in quel luogo. È impossibile. Parole che non sono state create o formate. Così dunque siamo limitati a parlare di Dio a causa della terminologia finita dell'uomo. Infatti, quando parliamo del giudizio di Dio non avvenuto, dobbiamo usare termini che si applicano all'uomo, ma che non sono veramente applicabili a Dio, perché Dio non cambia. Come sta scritto, Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà. Egli ha dichiarato: Io sono l'Eterno, non muto. Quindi qui c'è stato un cambiamento ovvio. Il profeta aveva detto: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Tutti in città si erano ravveduti e così la distruzione non arrivò. Quindi, usando i nostri termini finiti per descrivere tali cose, diciamo: beh, Dio si è pentito. Oppure diciamo: Dio è cambiato e non li ha distrutti. Invece no. Dio sapeva dal principio che si sarebbero ravveduti, per questo ha mandato Giona da loro. Dio sapeva fin dal principio che il giudizio non sarebbe venuto. Tuttavia, se non si fossero ravveduti, il giudizio sarebbe venuto. Ma Dio conosce la fine dal principio. E magari dici: Ah, ma non riesco a capire. Chiaramente non puoi, perché hai soltanto una comprensione limitata, finita, e Dio è infinito. Dio ha detto: Le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Così dunque è soltanto frustrante cercare di comprendere interamente gli aspetti del carattere e della natura di Dio. Ma questo dispiacque molto a Giona, che si adirò. Così egli pregò l'Eterno dicendo: Deo Eterno, non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Lo sapevo, Signore. Oh, sono davvero furioso. Proprio ciò che temevo è accaduto. Non è stato per questo motivo che ho cercato di non venire qui. Un personaggio davvero particolare, questo Giona. Arrabbiato con Dio a causa del grande successo del suo ministero, della sua riunione di risveglio a Ninive. Bene, Signore, ora basta. Toglimi la vita. Non voglio continuare a vivere, perché per me è meglio morire che vivere. Giona era davvero arrabbiato. Sapevo che sarebbe andata così. Era questo che temevo, Signore. Era questo di cui ti parlavo quando ero ancora nel mio paese. Per questo sono fuggito per andare a Tarsis. Sapevo che sei un Dio pieno di compassione, misericordioso, lento all'ira, troppo buono. Sapevo che sarebbe andata così. Uccidimi, Signore, uccidimi. Non voglio più vivere. Per me è meglio morire che vivere. Basta. E il Signore, affrontando questo profeta un po' isterico, dice: Giona, ti pare giusto adirarti così? Allora Giona uscì dalla città e si mise a sedere a est della città. Là si fece una capanna e vi sedette sotto, all'ombra, per poter vedere ciò che sarebbe successo alla città. Forse Dio li farà fuori più avanti. Mi metterò da parte seduto a guardare. Allora l'Eterno Dio preparò una pianta che crebbe al di sopra di Giona per fare ombra al suo capo e liberarlo dal suo male. E Giona provò una grandissima gioia per quella pianta, perché aveva un po' d'ombra per proteggersi dal sole ardente. Ma poi Dio preparò un verme. L'Eterno aveva preparato prima un grande pesce, adesso aveva preparato una pianta e un verme. E allo spuntar dell'alba del giorno seguente, il verme colpì la pianta e questa si seccò. Poi, quando si levò il sole, Dio procurò un afoso vento orientale. Dio ha preparato la tempesta. Egli è colui che comanda gli elementi. Dio ha il controllo su tutta la scena. E il sole picchiò sul capo di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire, dicendo: «Per me è meglio morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti pare giusto adirarti così per la pianta?» Egli rispose: «Ci puoi scommettere la vita? Sì, è giusto per me adirarmi, fino alla morte!» Ma l'Eterno disse: «Che cosa interessante, Giona! Tu hai avuto compassione per la pianta per cui non hai faticato né hai fatto crescere, e che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. Una cosa che è durata così poco, in una notte è cresciuta e in una notte è perita. Non hai fatto niente per piantarla. Non l'hai annaffiata, non l'hai fatta crescere, non hai avuto niente a che fare con lei. È semplicemente una pianta, è soltanto una vite, eppure quando è morta, dopo essere stata mangiata dal verme, ti sei sentito male per il fatto che il verme l'ha uccisa. Che strano, Giona, perché vedi, io ho creato i niniviti. Avevo un piano per la loro esistenza. Non è stato il processo di una notte. Sono anime eterne, sono persone e non semplicemente una pianta. E non dovrei io aver compassione di Ninive, la grande città? E perché Dio ha compassione di Ninive? Perché Lui ha compassione dei bambini, nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, e una grande quantità di bestiame. È interessante notare che Dio ha avuto compassione anche degli animali, tutto il bestiame. Quindi il libro di Giona finisce dandoci qualche informazione in più riguardo Dio, il quale è pieno di compassione, misericordioso, lento all'ira, che non vuole portare il giudizio sui malvagi, che ha grande compassione ed interesse dei bambini e del regno animale che ha creato. Una storia davvero affascinante, molte lezioni da imparare, in particolare quelli che riguardano le vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Non cerchiamo mai di fuggire da Dio, né cerchiamo di nasconderci da Lui. Certamente Dio sa ciò che è meglio per noi, e fare qualcosa di diverso da ciò che Dio vuole che facciamo crea solo miseria. È un inferno per noi stessi. Così facendo sta invitando e corteggiando il disastro. Dio sa ciò che è meglio. Perciò sottomettiamo le nostre vie al Signore e seguiamolo. Padre, ti ringraziamo per il libro di Giona e per le lezioni che ci insegna, lezioni che riguardano la tua natura. Signore, siamo grati che sei pieno di grazia, un Dio amorevole, ricco in misericordia e lento all'ira. Ti ringraziamo, Signore, per quella grazia che abbiamo sperimentato attraverso Gesù Cristo, la misericordia ed il perdono dei nostri peccati, ed il giudizio che noi meritavamo, ma che Gesù ha subito per noi. Dio, siamo davvero riconoscenti che ci hai redento e che ci chiami ora tuoi figli. Aiutaci, Signore, affinché possiamo camminare in ubbidienza alla tua volontà, in ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore sia con voi e vi benedica e vi custodisca con la potenza del suo amore attraverso Gesù Cristo. E che questa settimana possiate essere ubbidienti alla voce di Dio, mentre chiama i vostri cuori all'opera che vuole compiate per la sua gloria. Nel nome di Gesù.